È vero, tutto è possibile perché lui è qui. E tutto dipende dalla fede, alla convinzione che lui non solo può farlo, ma vuole farlo, lo farà. La parola può o il concetto non sono in discussione, questa parola può. Egli può fare tutto, può risuscitare i morti, può far vedere i ciechi, può fare qualsiasi cosa, può fare tutto, non c'è nulla che non possa fare. La nostra domanda è solo se possiamo credere che lo farà. Possiamo credere che voglia farlo, perché ha promesso e vuole rimanere fedele alle sue parole. Deve rimanere fedele ad esse, non può fare altrimenti. Vedo che abbiamo ricevuto delle visite, siamo sempre contenti della pazienza dei nostri fratelli e sorelle che si occupano sempre dei visitatori. È sempre bello andare da qualche parte per una visita, va bene così. Chi ha pratica in questo e capisce bene questo, gli farà bene. Ma ospitare visitatori per qualche giorno va bene. Quando si arriva a una settimana, allora diventa difficile. E se dura più a lungo, può anche diventare davvero problematico. Ma i nostri fratelli e sorelle in questo luogo, chiunque lo faccia, ha ricevuto grazia. Vorrei ringraziare tutte queste sorelle sinceramente e dal profondo del mio cuore. Non è una cosa facile. Chi non ha pratica in questo non sa cosa comporta. Tuttavia, diamo a tutti un caloroso benvenuto. Siamo felici di avere l'opportunità di ricevere degli ospiti, di ospitarli, di prenderci cura di loro e di sapere che si sentono a casa. Ci auguriamo che le frontiere siano presto così libere che le persone possano volare attraverso i confini come gli uccelli del cielo senza vedere il filo spinato e senza dover subire grandi controlli. Un fratello ha raccontato in prima persona ciò che sta accadendo in Russia e il modo in cui la libertà e il cambiamento, anzi uno sconvolgimento che non si pensava possibile, stanno facendo il loro corso. Il fratello ha raccontato di aver attraversato il confine della Russia con un gran numero di cassette, entrando con le prediche che il fratello Smith aveva preparato. Lui l'ha preparato, posso dirlo, vuole che non lo menzionasse. Che non lo menzioniamo, ma la Bibbia dice che dobbiamo ringraziare coloro che svolgono il lavoro in mezzo a noi. Potete solo aspettarvi che io agisca in modo biblico e che prenda anche questa posizione. Siamo grati di avere le persone che traducono in russo, in polacco, in ceco e qui abbiamo le persone. Siamo grati a Dio che ci ha mandato queste persone per questo scopo. Dite tutti amen una volta. Dite ancora una volta amen. Ci arriverò tra un attimo. In Africa è comune che quando si dicono cose gioiose, l'amen esce come dalla pistola. Dovreste sperimentarlo voi stessi, ma torniamo a questi viaggi, alla cura di questi per noi è facile, sì, ce lo aspettavamo, ma possiamo essere come le persone che pregavano perché Pietro fosse liberato e poi quando bussò alla porta pensavano che fosse il suo angelo. L'avete letto tutti in modo giusto, pensavano che fosse ancora in prigione, ma il suo angelo era lì a bussare alla porta. No, l'angelo viene solo quando dobbiamo andare via. Qui siamo ancora noi a bussare. Ma può accadere che preghiamo e crediamo e poi quando le cose per noi, per cui abbiamo pregato e creduto, sono davanti alla porta, non apriamo nemmeno la porta. Poi corriamo dentro e diciamo, sì, ascoltate, qualcuno sta bussando, ma non può essere Pietro, deve essere il suo angelo. Perché cosa hanno pregato? Che venisse liberato l'angelo o che venisse liberato Pietro? Chi avrebbero dovuto aspettare? Si avrebbero dovuto aspettare Pietro, ma tutti noi non ci facciamo prendere da queste cose umane nel regno spirituale. Ieri sera una persona molto gentile, che si definisce ancora non credente, mi ha detto, se solo i credenti potessero rimanere per una volta sensibili come noi, non credente sarebbe meglio, sarebbero se sarebbero sobri come noi. Non voglio entrare nei dettagli qui, in ogni caso abbiamo molto molto da imparare. Dobbiamo imparare a praticare tolleranza, imparare a lasciare tutti come sono, imparare a rispettare le decisioni che qualcuno prende. Dio non ci ha fatto giudici, non ci ha dato responsabilità, ma con i credenti sempre, sempre che sia così, sono sempre responsabili di tutto ciò che fanno gli altri, ma non pensano a ciò che fanno loro stessi. Ma questo non è nemmeno il nostro ambito di responsabilità. Torniamo alla Russia. Mi rallegro con tutto il cuore, sia che l'abbia detto qui, sia che lo sappiano i miei fratelli e sorelle. Nostro padre ha vissuto la conversione in Russia durante la Prima Guerra Mondiale. In qualche modo è stata reale e buona, è durata tutta la vita e venendo dall'est abbiamo una sorta di rapporto con questi popoli. Siamo felicissimi, oltre ogni misura, che Dio stia portando avanti il cambiamento in questo modo. E io sarei ancora più felice. Non sono mai stato tentato di salutare un capo di Stato. Ho salutato alcuni diplomatici durante i miei viaggi, li ho incontrati. Non ho parlato di loro, ma quest'uomo un giorno vorrei salutarlo, vorrei stringergli la mano e so che Dio lo farà durare, lo si prenderà cura di lui fino a quando non sarà accaduto tutto ciò che deve accadere affinché il Vangelo possa essere predicato liberamente anche lì. Quanti di noi vorrebbero che la vita divina venisse a noi? Tutte le mani si alzano e tutti noi, qui fratello Ruth, fratello Smith, diciamo tutti amen, tutti noi, ma abbiamo fame e sete di Dio, abbiamo fame e sete di Dio, abbiamo la promessa che saremo saziati, che saremo soddisfatti. Solo io dovrò decidere di smettere di parlare con vigore, a volte il mio cuore è davvero appeso a un filo, devo smettere di sforzarmi così tanto, non è più possibile. Oggi ho detto al mio fratello Rus, che era di nuovo colui che mi ha tagliato i capelli, ma non so se l'ha detto adesso o allora, quando mi ha detto, ho una pessima memoria, ma a un certo punto mi ha detto, non puoi farci nulla quando mi ha detto che io non posso trattenermi. A volte si inizia così lentamente, poi col tempo arriva la potenza di Dio e la benedizione di Dio e così via. Ci si può ancora stare davanti mezzo addormentato, seduto nel pubblico quando viene la parola di Dio? Sicuramente no. Allora saremo tutti completamente portati davanti alla grazia del Signore. Ho anche dei saluti da dare, soprattutto da parte dei nostri fratelli e sorelle che sono negli Stati Uniti. Non è quasi permesso di dirlo pubblicamente, ma ci sono davvero persone che non riescono a mantenere la lucidità. ed è proprio dove Dio ha fatto qualcosa che il diavolo è più all'opera per rendere implausibile la causa di Dio. Cosa pensate che interessi al diavolo oggi? A non fermare le persone che camminano nelle sue vie, dà loro un'ulteriore spinta nella direzione che hanno già preso. Chi gli rende la vita difficile sono i credenti. Dove c'è la verità, lì deve questo il suo compito, e lo conosce bene, fare in modo che arrivi anche la falsità e tutto il resto. Ma mi ha toccato particolarmente perché sapevo che il fratello Branham era stato descritto come il figlio dell'uomo, come la parola fatta carne. Sì, sono andati anche oltre. Ma il fatto che ora le persone vengano in ufficio e salutano questo giovane con Signore, supponendo che sia il Signore, dicendo buongiorno Signore, va al di là di qualsiasi misura consentita a una persona sulla terra. Dio non voglia che io lo sperimenti di persona. Non voglio dire nulla qui, ma sarebbe la fine, perché poi ci sarebbe un sacco di rumore in ufficio e l'uomo volerebbe fuori, uscendo dalla finestra. Verrebbe buttato via dalla finestra, si dovrebbe prendere la frusta come il Signore e darle al collo e ai talloni e rovesciare un po' di cose e mettere le cose in ordine come dovrebbero essere. Che tutti vogliamo essere persone umane normali. Penso al mio amato Signore. Quando camminava qui sulla terra come profeta e figlio dell'uomo, non accettava alcuna adorazione. Lo sapevate, perfino ho detto: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Qui nella sua umanità si è umiliato come servo e ha detto: adora Dio. E ci sono persone, non so, io l'ho sperimentato una volta molti anni fa a Zurigo, quando andai lì per preparare le riunioni, quando ancora non ne avevamo. Sono andato alla Volkshaus, che ci crediate o no. Sono andato lì perché mi era stata raccomandata e c'era qualcuno che veniva dall'America, lo chiamavano Padre Divino. E quest'uomo lo veneravano come padre, come Dio Padre. Ora Gesù Cristo era il padre rivelato come figlio e ora era di nuovo il figlio rivelato come padre. Lo ascoltai solo molto brevemente e parlai brevemente con colui che faceva la guardia, questo guardiano, questo portiere. Gli ho detto: vieni un attimo fuori. Poi gli parlai direttamente, gli chiesi se intendevano davvero credere che quell'uomo fosse ora di nuovo il Signore Gesù e fosse stato rivelato di nuovo con il titolo di Padre. Mi rispose: certo, e non posso dire le due frasi che mi sono venute alle labbra, non posso dirle da qui, ma disse a quell'uomo dove andava il loro Dio, che doveva fare le cose grandi e le cose piccole. Quindi era davvero sabato lì. Abbiamo una responsabilità nei confronti del Dio vivente di distruggere ogni idolatria. La cosa migliore è colpirla direttamente sulla testa, non ovunque, ma direttamente sulla testa, e poi, come Mosè, distruggere l'intera immagine della bestia, e poi ridurla in polvere e versarla nell'acqua e farla bere agli israeliti o agli uomini di oggi, chiunque si siano, in modo che faccia davvero ribollire i loro stomaci. No, lo zelo per la casa di Dio, per la dottrina pura, per la causa di Dio in generale ci consuma. Non possiamo semplicemente fare un buon viso a un cattivo gioco. No, non abbiamo bisogno di un solo dollaro o del favore di una sola persona. Dio non no, Dio con noi sarà la nostra parola d'ordine, questo ci basterà per sempre fino all'ultimo giorno, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, Dio con noi, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se Lui viene con noi tutto andrà bene, si prenderà cura di tutto. Probabilmente ho detto un po' troppo, ma se così fosse approfondiamo un po' le riflessioni di Romani 4. Come sapete, Romani 4 è stato il primo passo verso la realizzazione di un'opera. Questo ha aiutato Martin Lutero. È stato il capitolo che ha aiutato Martin Lutero a credere, che gli ha aperto gli occhi, che lo ha portato al pentimento, che gli ha fatto riconoscere il piano di Dio per l'umanità. È stato il capitolo che gli ha fatto distinguere tra grazia e promessa, tra fede e legge. Fu decisivo per la sua esperienza con il Signore. In questo capitolo, come in Galati e più tardi in Ebrei, soprattutto nel capitolo 11, Paolo si limita a stabilire la verità fondamentale che abbiamo già sperimentato e in parte riconosciuto. Vale a dire che Dio non giustifica le persone in base alle opere della legge che compiamo da parte nostra, ma che ha scelto le persone che dovevano essere giustificate prima della fondazione del mondo e le ha destinate a vedere la sua gloria. E come ha detto prima il fratello Rus, è scritto nel 17° capitolo del Vangelo di Giovanni: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Dimmi il versetto che hai letto, poi posso rileggerlo. Ma sicuramente nel capitolo 17, vero? Il versetto 22, nella speranza che sia giusto, lo leggerò. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Amen. Per quanto riguarda Dio, è una cosa così perfetta, compiuta e finita per l'eternità. Ma nel corso del tempo fa il suo corso e prende il suo corso affinché non viene assegnata alla perfezione e essere condotta in essa. Qui nel versetto 13 abbiamo letto, infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Si può poi proseguire a leggere della legge, della grazia e della fede. Nella seconda parte del versetto 16 è scritto: in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di noi tutti. Abramo credette 430 anni prima della legge. Credeva a Dio, credeva a quello che Dio gli aveva detto che sarebbe accaduto, e questo gli è stato messo in conto di giustizia. Dio lo ha dichiarato giusto perché ha creduto. Nella seconda parte del versetto 18 è scritto: per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni e che Sara non era più in grado di essere madre. Lo percepì, ma non si soffermò in questo, non aveva nulla da dire su questo. Sapeva che Dio aveva parlato qui, che Dio aveva promesso le cose che appaiono più qui visibilmente, che sono fisicamente lì, non contano affatto per lui, contava solo ciò che Dio aveva detto come realtà già esistente. E questa era fede vera. Deve essere così anche per i malati e i perduti. Non possiamo guardare lo stato in cui ci troviamo, dobbiamo guardare a ciò che Dio ha fatto di noi e per noi. In Cristo non ha solo fatto le promesse, in Lui le ha fatte le promesse, sì, amen. In Lui sono diventate realtà per la gloria di Dio attraverso di noi, come è scritto, non senza di noi, ma attraverso di noi. Poi è scritto ancora, però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità. E poi nel versetto 21, sì, alla fine devo leggere il versetto 20, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo al 100%. Io penso che questa è una fede sublime, beata, quando ci fidiamo di Dio con tutto quanto, con tutto, quando non vogliamo limitarla a ciò che ci sembra possibile, ma quando Dio parla come fece al tempo di Abramo. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per me? Ha parlato e può mettere in pratica ciò che ha detto. Parlando di questa fede qui o leggendo di essa, la si può trovare confermata ancora una volta in Romani 9. Romani 9, e qui è scritto nel versetto 8, cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Come Isacco era un figlio promesso di Abramo, così Gesù Cristo, il figlio di Dio promesso, che doveva manifestarsi nella carne per fare di noi figli di uomini figli di Dio, così la promessa si applicava a lui individualmente e attraverso di lui nella maggioranza a tutti coloro che come lui sono nati dallo Spirito e dalla parola. Qui i figli della promessa sono considerati come discendenza. Anche qui potremmo entrare più nei dettagli. Lasciate che lo legga direttamente da Galati 3, in modo che possiate vedere il contesto. Galati 3, qui Paolo lo dice ancora una volta molto chiaramente. Leggo il versetto 8 e poi il versetto 14. Galati 3, versetto 8. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Quindi non un popolo, ma tutti. E questo vale per i due passi biblici che vorrei citare rapidamente, uno dal Salmo 2, che tutti conosciamo. È scritto nel Salmo 2, qui e nel Salmo 2, versetto 8. Chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Non solo un popolo, cioè Israele, ma le nazioni. In eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Già promesso nell'Antico Testamento, quindi il padre di molte nazioni. Lo stesso troviamo in Isaia 49, versetto 6. Qui è scritto: voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Voglio fare di te la luce delle nazioni. Abbiamo già parlato di questo tante volte. Ora torniamo a Galati 3, versetto 14, dove è scritto: affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Qui Paolo continua, lo leggerò molto rapidamente, al versetto 16 è scritto: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo. Avete notato che armonia c'è in tutto? Un'armonia, Lui, il Salvatore promesso, noi che riceviamo il bene promesso come redenti, e in Galati 4, il noto passo, il versetto 28, che è diventato grande per noi. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Cosa possiamo dire a questo? Possiamo solo lodare Dio che ci ha dato accesso al suo piano di salvezza. Possiamo solo portare a Dio onore, lode, gloria e adorazione per la grazia e il privilegio che abbiamo, non di andare per le proprie vie, ma sulla via di Dio, e di non smarrirci, ma di seguire il Signore. E nessuno che lo segue andrà perduto. Da queste scritture vediamo che Dio ha avuto sulla terra persone che hanno ricevuto promesse e sono state messe a parte per la benedizione. E poi abbiamo coloro che hanno riconosciuto il Messia promesso come loro Redentore. E non solo, ma anche le promesse che lo Spirito rivela. Perché con lo Spirito scruta ogni cosa, anche le cose più nascoste, lo Spirito Dio le scruta e annuncerà le cose a venire, rivela le cose passate, presenti e future e le ordina in relazione tra loro e con gli altri, come dovrebbe essere. Lo abbiamo detto anche abbastanza spesso, non c'è mai stato un tempo in cui il piano di salvezza di Dio è stato rivelato in modo così potente e profondo come ai nostri giorni. E noi abbiamo il grande privilegio, in umiltà davanti al nostro Signore, di ringraziarlo per averci incluso in questo piano di salvezza. Che non siamo solo osservatori, ma ci è permesso di essere partecipi a ciò che Dio sta facendo ora. Tutto è promesso, la grazia per la Chiesa e per Israele, la parte per la Chiesa e l'altra per Israele, tutto è già contenuto nelle Sacre Scritture, tutto e tutti coloro che sono destinati a riceverla la riceveranno e la sperimenteranno. Crediamo che siamo stati destinati a ricevere le promesse di Dio che ha dato per questo tempo, per il completamento della Chiesa del Nuovo Testamento, che siamo stati destinati da Dio a riconoscerle, a crederle, a sperimentarle, proprio come le promesse sono state date nelle sue parole. È sempre stato così, non può essere diverso ora. Giovanni si riferiva alla parola che era stata scritta in riferimento a lui. Al momento dell'adempimento faremo riferimento alle scritture che indicavano il nostro giorno quando i profeti e gli apostoli ne parlavano. Potremo dire oggi questa scrittura si compie sotto i nostri occhi. Dobbiamo arrivare a questo. Lo era allora e lo è oggi così. Dio è lo stesso. La scrittura non può essere annullata. Dio mantiene le sue promesse e non sarà mai in distretta. Al momento giusto farà ciò che è giusto. Come ho detto, molto si potrebbe dire in Ebrei 11, dove la fede e le promesse sono menzionate almeno 20 volte. Fede e promessa è il tenore di tutto l'undicesimo capitolo. E quando il fratello Branham disse che la vera fede è una rivelazione, allora possiamo davvero apprezzarlo. La fede divina, come nel caso di Abramo, è la rivelazione della volontà di Dio basata sulla promessa che Dio ha fatto. E questa fede è la rivelazione, ma non la mia e la tua rivelazione o qualcosa che abbiamo in testa. E questa fede vivente è ancorata a queste promesse basate su questa rivelazione divina, in modo che qualsiasi cosa possa avvenire, questa fede durerà. Ripeto, Dio mantiene ciò che ha promesso. Sia lodato il suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Oh mio Dio, sono sopraffatto dalla Tua parola, dalla Tua grazia, dalla chiarezza che hai dato. Signore, chi siamo noi perché possiamo stare così direttamente davanti al Tuo volto, perché Tu ci parli di bocca in bocca? Non come allora sulla terra, ma ora dal cielo. E se non sono coloro ai quali hai parlato della terra, come potremo sfuggire noi quando oggi ci parli dal cielo attraverso la tua parola e il tuo spirito? Signore, crea una via di Dio per il tuo popolo. Togli ogni poca fede, ogni incredulità, ogni timidezza, affinché la nostra fede sia ancorata alle promesse di Dio e tu possa andare avanti con noi. Signore, insieme ti ringraziamo ancora dal profondo del cuore, anche per questa sera, per tutto ciò che hai già fatto, stai facendo e continuerai a fare fino al compimento. Ti preghiamo soprattutto per l'Unione Sovietica, per il suo capo, per l'intero governo, preghiamo per tutta l'Europa dell'Est. Benediciamo questi paesi nel nome del Signore e ti chiediamo, Dio fedele, che la tua benedizione scenda visibilmente su di loro e che i tuoi vengano chiamati anche lì, affinché il numero sia completo e tu possa venire. Preghiamo anche per la Cina, la Mongolia e tutto ciò che deve ancora essere portato, dove viene portata la parola. Concedici la grazia di poterlo fare in fretta. Ti ringraziamo, Dio onnipotente, ancora una volta dal profondo del cuore, che hai mandato il tuo servo e profeta. Senza di lui non avremmo conosciuto la direzione, non avremmo trovato la via, non avremmo saputo cosa hai promesso per questo tempo. Dio fedele, hai fatto grazia a noi e ci hai permesso di vedere le tue vie con il tuo popolo affinché potessimo camminare in essa. Ti chiediamo di essere con noi fino alla fine. Benedici qui sabato, benedici qui domenica. Benedici il mio amato fratello, dai gioia, ispirazione e l'unzione del tuo spirito. Fa che il tuo popolo vada con te con gratitudine, in modo che senta che non ci sono sedi ma persone che hanno ricevuto la vita da Dio e che gioiscono perché la tua parola viene proclamata. Signore fedele, benedici tutti i fratelli, tutte le sorelle, benedici anche in Svizzera, in Austria, benedici ovunque. Preghiamo anche ora per gli incontri che inizieranno tra una settimana. Ti chiediamo di fare di tutti noi una benedizione, sì, di fare di noi una benedizione per gli altri, Signore, affinché tutti coloro che verranno siano benedetti. Dacci unità, libertà e uniscici nel tuo amore. Ti ringraziamo, Dio onnipotente, per tutto. Nel nome santo di Gesù. Amen.